cacciare via per essere un po' stabile. Ogni stagione una litania a tratti insopportabile. Ma ora è arrivato Antonio, che corra per di fiato. Sogniamo il matrimonio fra lui e Lukaku. Salire, salire in pressing, finalizzare gli expected. Miliardi di queste frasi state per ascoltare. I cialtroni sono qui. Sta per iniziare il podcast che parla della vostra Inter e di altre cose che con i cuori nerazzurri non hanno a che fare. Ogni tanto ci inseriamo un lamento perché anche questo è l'orologio. Sta iniziando l'orologio. Sta iniziando l'orologio.
La puntata numero 76 dell'orologio che si apre con due considerazioni. La prima è che io sono imbattibile a fare i pronostici e quindi da qui alla fine del tempo sentirete solo ed esclusivamente la mia voce come prima voce nelle puntate dell'orologio, e questo podcast, ovvero l'orologio, ripetiamo un'altra volta, l'orologio, è il podcast preferito di tale Salvo 24. Grande tifoso nerazzurro che noi salutiamo e ringraziamo per tutte le mail che ci manda, anche se ogni tanto crea sconquasso perché dice di preferire Scudieri a me, e questa cosa a me non fa molto piacere perché poi si parla di telecronisti. Lui dice: io non ascolto l'orologio, io ascolto Vox to Box. Però quando
fa
mi
bene,
capita,
tra l'altro, cioè,
fai benissimo,
dire.
Tra l'altro, però quando mi capita di guardare non capisco, che poi hanno comprato i microfoni, le cose, e si lamentano sempre che non hanno budget, che vogliono fare gli adesivi, le cose. Ma cosa si lamentano? Che poi sbagliano i volumi come settimana scorsa e registrano. Podcastoruncoli che non siete altro, vergogna.
Allora, io potrei citarti un dottor Loprato, visto che ormai poi il Salvo 24 è andato ampiamente a puttane. Io mi presento, sono Gianluca Scudieri. Loprato ormai è in preda al delirio di
in realtà
onnipotenza.
Siamo Salvo 1 e Salvo 2.
Sì, no, genitore 1 e genitore 2.
No,
sempre.
No, Salvo 1 e Salvo 2, per cortesia.
Ma nessuno dei due
oppure
esiste.
Salvo 2 e Salvo 4, se proprio vuoi essere fedele all'originale.
Prendo il decollo adesso, io, cioè, ve lo dico. È una cosa magnifica, qua il podcazzaro ha deciso quest'oggi di ergersi onnipotente, onnipresente, solamente perché Asamoah non ha giocato, porco Diaz, e quindi la cosa è andata completamente a donne di facili costumi, e noi ci rifaremo, io, Scudieri e Salvo 24 ci rifaremo. La prossima partita sarà quella col Genoa e piglieremo per la prima volta tutti quanti insieme, ovviamente,
sì,
piglieremo.
Anche perché...
cioè. Sì, ci vuole oggettivamente un meeting di almeno 7 cervelli per me, per batterti.
Anche perché in questo momento gli indisponibili, contando anche Bastoni, sono 9. Cioè, quindi ci fai l'11 titolare, sono gli 11 che in questo momento sono fuori. Perché fai conto che... cioè, Bastoni fuori. Poi hai Asamoah, Candreva, Gagliardini... Brozovic, Sensi e Barella,
Lautaro
e Sanchez. Ne fatti
con me e te facciamo 11.
Perfetto. Tu fai il portiere.
Sì.
E io faccio il
alto 1,20 fattibilissimo.
E io faccio il terzo della difesa, così ci siamo tutti.
Ok.
Che ne dici?
Sì, anche tu strutturalmente, fisicamente sei messo a postissimo per fare il terzo della difesa di Conte, quindi
è una sfida.
Antonio, vieni a prenderci.
No, ma mi sembra giusto stimolare. Vedi, tu fai parte di quelle elite incapace.
Sono 3 minuti che andiamo avanti. Vediamo dove vuole arrivare a parare. Va,
va bene. Allora, l'Inter ha
no,
pareggiato.
No, finisci, prego.
No, beh, secondo me Conte. Cosa ha detto Conte, secondo te?
Niente, perché non ha fatto la conferenza stampa.
E questo è il punto. Bene, possiamo andare avanti e parlare di una partita infausta. Ah no, beh, in realtà ci sarebbe anche un altro grande tema da affrontare.
Frato,
però
non mischiamo le carte in
però,
tavola, andiamo
però andiamo avanti, perché è colpa nostra. Quello è colpa nostra, lo diciamo, lo ammettiamo, è colpa nostra, ci dispiace averlo ricordato, ma andiamo avanti. Comunque, l'Inter per la terza partita consecutiva non riesce a vincere, segna poco, male, prende un gol allucinante,
scemo,
contro la Fiorentina, vi prego, non giochiamo mai più a Firenze. Cioè, piuttosto giochiamo due volte contro la Juventus allo Stadium, che lì perlomeno qualche pareggio riesce a strapparlo, ogni tanto ti capita anche di vincere, ma a Firenze, per la nostra... sono 5 anni, credo, che la Fiorentina... Cosa stai segnando tu?
No, mi sto portando...
il rumore della penna.
Mi sto portando avanti per quello che sarà la sfida. Io sono già proiettato alla fine, non hai capito?
Ah, ok, posso così. Allora, sono 5 anni... che l'Inter va a giocare a Firenze e in un modo o nell'altro ne esce male, malissimo. Cioè, sono dal 2016, fino a 3-4 anni fa, no, fino a 4-5 anni fa, finiva male nel senso che le prendevi scoppole clamorose.
Il pallone è quello giallo, il pallone è quello giallo.
Sì, è tipo Taxi Driver for my con, cioè siamo a quei livelli. Mi ricordo un 4-1 con Cassano in campo che ha segnato l'unico gol. Mi ricordo altri risultati incredibilmente rotondi. Dal 2016 abbiamo inaugurato questa grande cosa del farci segnare oltre il 90esimo.
Ben oltre
il 90esimo. Tra Babacar, Simeone, il primo anno di Spalletti, in quell'anno, in quella fascia di partite in cui l'Inter pareggiava e basta.
Ha segnato addirittura oltre il 100esimo minuto.
E in quella partita tra l'altro si è riuscito a fare il record di distanza tra i due gol, cioè proprio la perculazio massima, che cioè, vabbè, andiamo avanti.
E carica pallettoni, lo vedo proprio di fronte a me.
La partita contro la Fiorentina. Poi parliamo sempre del grande tifo, il bambino e il padre allontanati perché insultati ripetutamente al gol annullato di Lautaro. Parliamo della grande tifoseria di Firenze. E poi, come se non bastasse, deve segnarci Vlahovic. Che
ci siamo segnati da soli,
Sì, cioè, infatti,
per la verità. Hai fatto segnare tu.
Io?
Col tuo alter ego. Con tuo fratello gemello, yeah. Politano, colpa tua. È sempre colpa tua, è colpa di Loprato.
Allora, io onestamente non ho rivisto nulla. Cioè, ha segnato la Fiorentina, ho spento. Io non so cosa sia successo dopo. E in realtà, quando c'è stato quel contropiede, 92esimo, vince 1-0 fuori casa con la Fiorentina, campo stregato... Non fermi, vabbè, ok. Abbiamo capito tutti la condizione mentale con gli uomini contati. Dopo quel gol lì, cioè l'Inter ha perso quel pallone. Non so neanche come sia successo. Ha segnato Vlahovic. Non è che ha aspettato VAR contro VAR. Ho spento la televisione e sono andato via il più lontano possibile perché non è umanamente concepibile. Con tutto che stai facendo una stagione pazzesca. Perché l'Inter sta facendo una stagione pazzesca e non è ovviamente un pareggio contro la Fiorentina che cambia le carte in tavola o che fa rivalutare il percorso dell'Inter. Non è possibile prendere un gol di questo genere. Piuttosto contro il Genoa, Skriniar, giochi con Pirola e un altro a caso preso dal secondo blu, ma non puoi. Secondo blu, anello dove io guardo le partite
ovviamente
sempre così per propormi.
Si sta autocandidando clamorosamente
ma
ogni
tu non puoi, a costo di tranciare una gamba di Vlahovic, e non è un incitamento alla violenza, non puoi prendere
non
un gol del genere. Non puoi prendere un gol del genere per la salute mentale di quanti sono 6 milioni di tifosi in Italia e svariate altre migliaia nel mondo. Non puoi prendere un gol del genere. Mi dispiace, Skriniar, De Vrij, Godin... Politano, tutti, non so, non mi capaccio di chi ha sbagliato, ma come è successo col Barcellona, come è successo l'anno scorso col Barcellona, come è successo, poi ho finito il mio monologo, tranquillo.
Sei bello quasi quanto Preziosi quando fai monologhi, cioè hai quel fascino da
attore
teatrale.
Non sono già abbastanza sconvolto.
Allora mettiamo carne sul fuoco, almeno ti incazzi per bene e la finiamo qua.
Ho finito tutto questo. Non si può prendere un gol del genere. Grazie, vostro onore, ho finito. Vado a prendere il mio 41 bis. Grazie, ciao. Raccontami cosa è successo.
Raccontiamo cosa è successo. È successo che la partita è stata fondamentalmente... diciamo tranquilla per quasi 90 minuti. L'Inter ovviamente ha avuto delle problematiche legate alle assenze, perché comunque il gioco di Conte si è sempre visto, ma le assenze sono andate lì a colpire dove il gioco si fa. Quindi i palloni che arrivavano agli attaccanti erano meno qualitativi, arrivavano meno frequentemente, ma sono continuate ad arrivare. Non è che non sono arrivati i palloni, tant'è vero che comunque l'azione del gol di Borja Valero è un'azione ben congegnata con un taglio alle spalle della difesa dettato praticamente dal movimento di un centrocampista che si è inserito a difesa schierata, che è un bene questo qui. Borja Valero per la terza partita consecutiva, oserei dire il miglior centrocampista, terza partita su quattro, dai, perché la Roma non lo conto, però terza partita su quattro, il miglior centrocampista a disposizione dell'Inter. Poi non lo so, è come se si fossero seduti a una certa.
Sono esplosi.
Lukaku ha sbagliato un'altra volta un gol davanti al portiere, però siamo sempre lì, nel senso, purtroppo è l'altra faccia della medaglia di Lukaku, che ti fa giocare bene da un lato, quindi prendere o lasciare. Col Barcellona è andata male, con la Fiorentina ha tirato addosso a Drongoski, che ovviamente non l'ha parata perché gli è stato tirato addosso, perché ha fatto un movimento da portiere da hockey fondamentalmente, perché si è accasciato col gambale sinistro per prendere la palla, che era potente e comunque non era così semplice da arrivare. Ha preso con la gamba sinistra, inginocchiandosi addirittura con la scarpa, quindi non è che dici gli è stato proprio tirato addosso, è un movimento che è andato così. Se ci riprova, secondo me non la para neanche. E poi è arrivato il solito attimo di follia. Basta, ti prego.
È Darth Vader.
Ok, che... il solito attimo di follia targato Matteo Politano, e in combo con un altro paio di giocatori, perché...
Ma cosa ha fatto Politano? Non stavo neanche
solita
guardando.
Ennesima finta, a tempo praticamente scaduto, per rientrare sul sinistro, palla persa, ovviamente verticalizzazione immediata della Fiorentina, errore di Godin, o meglio...
Errore di Godin? Possiamo dirlo, errore di Godin, in anticipo?
Se l'allenatore ti chiede di anticipare in ogni momento del gioco... Ci sta che Godin provi l'anticipo e ci sta che una volta su 5 sbagli l'anticipo. È la casistica, non è che puoi azzeccare 100% di anticipi, se no praticamente sei nel Valhalla dei difensori centrali, ma non degli anni 2000, di tutta la storia del mondo, probabilmente anche di quella futura. Poi la palla scorre per Vlahovic e Skriniar, secondo me, probabilmente fa il primo errore da un 2 anni a questa parte, che poi è un errore concettuale, nel senso... non lo stende, che è lo stesso errore che ha fatto Brozovic a Barcellona, secondo me, solo con la differenza che Skriniar ha avuto molte più occasioni anche solo per tenerlo per la maglia. Brozovic a Barcellona, quando Messi si infilò in occasione del secondo gol del Barça, avrebbe avuto un attimo in cui stendere Messi, però devi prenderlo. Qua Skriniar ha avuto almeno 4-5 secondi per poterlo abbrancare. Gli ha corso praticamente di fianco per tutto il tempo. Vero è che Vlahovic poi comunque...
fa un gol della Madonna.
Fa il gol della domenica. Stiamo parlando di un gol che non ha senso. Non ha assolutamente senso dal punto di vista della fisica, non fisico, della fisica. E gli è entrato. Io ritengo che comunque anche Handanovic qualcosina in più potesse fare. È come se non si aspettasse quella traiettoria, perché... rimane più basso nella traiettoria del proprio tuffo, e ovviamente l'hai presa su per il bus del Gnao.
Allora, su questo, cioè, come dire, sul fatto che sia l'unico errore di Skriniar 2 anni a questa parte, sono relativamente d'accordo, e poi ripeto, ovviamente qua non è il processo ai giocatori. L'aggravante, secondo me, è che quest'anno tu hai già vissuto una situazione simile, non più tardi di un mese e mezzo fa, contro la Juve, dove hai preso gol più o meno nella stessa esatta maniera. Poi io capisco Skriniar che dice temporeggio, lo porto sull'esterno e lì aspetto che qualcuno raddoppi. Però secondo me, per come si era messa la partita e per come sai che ti gira in queste situazioni, quel giocatore lì è da stendere per come sei messo. Perché, ripeto, era successa la stessa identica cosa un mese e mezzo prima con Dybala. Lì secondo me Skriniar ha proprio peccato di hubris. O ha peccato di ottimismo nei confronti dei compagni, convinto che al 92esimo qualcuno sarebbe riuscito a fare 80 metri di corsa per coprire, e allora lì siamo tutti d'accordo ed è finita. Poi ovviamente adesso ne stiamo parlando col senno di poi, non stiamo facendo filosofia attorno a una decisione. Però appunto, col fatto che è già successo, e purtroppo il fatto che l'Inter ha preso gol quasi uguali nel corso dell'anno è stata una triste costante, quanto comunque in alcuni casi casuale, come giustamente, Però sei lì, ti è già successo esattamente così, perché anche vabbè, lì Dybala ha tirato anche tra le gambe di Skriniar, perché vabbè, Dybala è un fuori classe, quindi poco c'è da dire. Però proprio è stato un déjà vu quello lì. E, sì, e però... lì, come lo devi tirare giù? Poi ti ripeto, per me andiamo oltre, perché anzi, cioè, poi dopo questo momento di sfogo esistenziale, poi c'è tutto comunque un percorso che tu devi valutare, che tu come contro la Roma, come contro il Barcellona un po' meno e come contro la Fiorentina, per un dettaglio sei riuscito, non sei riuscito a prendere punti che tu meritavi, perché l'Inter come contro la Roma, nonostante la grande partita della squadra di Fonseca che non ha mai tirato in porta, così come contro la Fiorentina, a parte per Vincenzo Montella, secondo cui il pareggio era un risultato giusto, grazie, hai espresso il mio stato d'animo, ovviamente c'è molto rammarico, perché comunque non si è riuscito a sfruttare di fatto due passi falsi consecutivi della Juve, che ovviamente ha scherzato con l'Udinese ed è di nuovo lì, anzi in virtù degli scontri diretti, di fatto ha il muso avanti in questo momento, sempre per citare Massimiliano Allegri. Poi è ovvio che tu, come abbiamo detto, giochi senza nove titolari di fatto, perlomeno senza quattro quinti.
Comunque nove uomini di rotazione.
Sì, senza quattro quinti del tuo centrocampo titolare al momento, che sabato prossimo saranno 5 su 5, visto che non ci sarà nessun giocatore disponibile di quello che era nelle idee di Conte il centrocampo titolare. La panchina, come avevamo fatto notare su Twitter, complessivamente, escluso Godin, ha giocato in stagione la metà dei minuti di Brozovic, del solo Brozovic, e questo secondo me è un altro indicatore di quello che andrà fatto a gennaio. Poi, se tu riesci a mettere una pezza e sabato contro un Genoa comunque rimaneggiato, come in realtà lo era anche la Fiorentina in alcuni reparti, tu riesci a vincere e di fatto concludi la prima parte di campionato attaccata alla Juve, per me Conte ha fatto non bene, benissimo, e fin oltre, secondo me, le sue stesse aspettative. Perché l'Inter ha dimostrato comunque, e come dicevi tu, il primo gol è significativo, un modus operandi che quello è, cioè possono togliergli chiunque, però comunque la squadra di Conte gioca in questo modo, con i suoi pregi e i suoi difetti.
Eh sì, scusate, stavo morendo ripensando a quella che è stata la partita. No, la realtà è molto semplice secondo me. Il gioco di Conte è croce delizia, nel senso, quando tu hai una squadra che gioca, possiamo dirlo a memoria?
Sì.
L'Inter è una squadra che al 15 dicembre ha dei dettami già instillati all'interno del suo DNA e gioca in quel modo lì. Quando ti vengono a mancare quelli che sono gli elementi fondamentali, non per tasso qualitativo, non solo per tasso qualitativo, ma anche nelle posizioni in cui sono chiave per il gioco, tutto si complica dannatamente. Cioè, passi che mancano Barella e Sensi. L'Inter ha fatto a meno di Barella e Sensi ormai dalla gara, ricordami, dopo la SPAL. No, prima della SPAL già Barella e Sensi non c'erano già entrambi.
Sì, credo di sì, perché Sensi sicuro.
Barella forse... si è fatto male prima dello Slavia Praga.
Sì. Beh, sì, perché contro il Torino si è fatto male.
Sì, esatto, si è fatto male contro il Torino. Quindi adesso io mi ricordo esattamente le partite dell'Inter, però ok, sono 5 partite che stai giocando senza Barella. Comunque, 2 di queste 5 le hai vinte, quelle 3 che non hai vinto ne hai pareggiate 2 con Roma e Fiorentina a Firenze, che sappiamo tutti, e l'altra l'hai persa col Barcellona in circostanze che sappiamo. Non è che è stato proprio liberi tutti, hai perso a Lecce o hai perso con l'Ancona di Jardel, cioè, per dare un'idea.
Così,
giusto per farci dei nemici. Il concetto è questo.
Scudieri si scusa, non intendevo dare problemi. Così.
Ma così random, ok.
È giusto ricordare.
Sì, sì, ok. Il problema appunto è che quando vengono a mancare queste figure e viene poi a mancare uno di quelli che è, chiamiamolo, perno del gioco di Conte, che è Candreva, tutto va a carte 48, perché si nota tranquillamente, ne stavamo parlando in qualche modo con Giulio Di Cenzo su Twitter prima, tramite il nostro profilo, appunto si vede clamorosamente la differenza fra un Biraghi che non è Marcelo, cioè non è Alessandro, quella gente lì che spinge, e D'Ambrosio. Cioè, Biraghi tocca tantissimi palloni dalla tre quarti in su, che poi li crossi bene, li crossi male, quello è un altro punto di vista, però D'Ambrosio conclude con... Noi, sapete che voi lo sapete che noi amiamo D'Ambrosio e ogni volta che parliamo di lui siamo irrazionali. Però se conclude la sua partita con lo 0% di cross realizzati e i palloni mediamente lui li tocca sulla linea laterale perpendicolarmente alla linea di centrocampo, vuol dire che l'Inter, come poi evidenziano i dati, sulla destra non attacca. E un conto è innescare due punte da due lati, comunque devi tenere larga la difesa e consenti l'inserimento dei centrocampisti, chiunque essi siano. Un conto è che tu attacchi prevalentemente da sinistra, cioè il 50% delle volte attacchi dal lato di Biraghi, è normale che la difesa shifta in automatico sulla propria destra e dice: se pigliamo gol da destra siamo dei polli, però non ci vanno quasi mai, quindi non possiamo pensare. Infatti da destra è arrivata l'occasione di Lukaku. Se vai a vedere, palla arriva a destra, la difesa della Fiorentina, che non aveva praticamente quasi mai sofferto da quel lato, perché D'Albert non aveva mai sofferto D'Ambrosio, perché giustamente D'Ambrosio non ha le caratteristiche per mettere in difficoltà D'Albert.
Che si mette in difficoltà da solo.
Sì, fra l'altro D'Albert si metterebbe in difficoltà da solo e lui lo sa benissimo, però noi non lo sappiamo e quindi non l'abbiamo fatto.
Il volo del calabrone D'Albert.
Esatto, esattamente quello. La palla arriva da destra a Lukaku e Lukaku si trova clamorosamente davanti a Drongoski, però è una palla casuale, non è un'azione strutturata.
No, e Lukaku è bravissimo a crearsela. Esatto. Poi va come deve andare, come direbbe Max Pezzali col Peugeot che col freddo arrancava, però sei in un periodo in cui gira così. Biraghi fa un cross bellissimo per Lautaro di destro, tra l'altro. Lautaro di testa lo manda 6 mm lontano dal secondo palo. Drongoski, che per me fino a 3 giorni fa era Dragoski, ma vabbè. Para l'inverosimile con quella, con quella parata che Fiorentina Twitter ha paragonato a quella di... com'è che si chiama quel portiere inglese... quello storico che ha fatto quella parata praticamente saltando all'indietro nella porta.
Oddio, no, non mi viene.
Beh, il portiere storico della Fiorentina, che ovviamente mi verrà tra 10 minuti, ha fatto quella parata assurda su Lukaku, come ricordavi anche tu. Diciamo che è un po' nel gioco delle parti avere momenti. Ah, tra l'altro al 10° gol annullato per fuorigioco giusto, l'Inter vincerà un quadro del nuovo artista della Serie A. Perché
buono, sta buono.
Perché è incredibile il fatto che comunque, cioè, l'Inter riesce a segnare in ogni modo, solo in fuorigioco. Ormai Lautaro non segna neanche più.
Gordon Banks,
grazie. Quindi ormai Lautaro, infatti, non è neanche esultato al gol di... dopo che gli hanno strappato le corde vocali in occasione del gol contro il Barcellona, quello su che non si è capito se Umtiti la gioca o non la gioca, ma non ci torneremo su.
Ce lo spiegherà Salvo 24 alias Italo Cucci nella prossima puntata.
Ah, no.
Ma come? Ma scusa, ma aspetta, scusami un attimo. Cioè,
se n'era accorto nessuno, Scudieri. No, Scudieri, guardami negli occhi, grande campione, non se n'era accorto nessuno e tu hai fatto cadere il castello di carte.
Casa di carta?
Sì, dove c'è dentro Zazzaro. No.
Madonna, io mi sto già immaginando Zaza come Tokyo.
Io non ho visto la terza stagione.
Ormai è finita, sa. Non potrò mai più guardare Zazzaroni neanche quando dai voti ai ballerini a Ballando con le Stelle. No, immaginerò Tokyo.
Io veramente. Che anche lì è colpa nostra, perché gliel'avevamo detto, ma potevi finire il 2019 col botto. E cosa c'è di peggio che inventarsi? Io non ci posso credere. C'è questo che si inventano.
Ovviamente il paragone con Tokyo, per chi conosce la casa di carta, non è perché Zazzaroni ha la sensualità di Tokyo, ma semplicemente perché è un imbecille e quindi le due cose collimano.
Non lo so, io non mi manca. Possiamo parlare di Brooklyn Nine-Nine,
no,
se
no,
vuoi.
No, basta. Ogni tanto fai parlare a me di una serie.
È vero, giusto, bravo, hai ragione. Ogni tanto succede, basta, finito dalla prossima volta.
Grazie per l'ora d'aria.
Ma cosa possiamo fare per le pagelle della prossima, di questa metà campionato? Qualche serie possiamo... Beh, Brooklyn Nine-Nine ci starebbe.
Ma io non l'ho mai vista.
Vabbè, ma Game of Thrones?
Infatti non avevo mai visto neanche quella, cioè.
È come al solito, tu scrivi le cose intelligenti, io ci metto le scemate.
Dai, paragoniamole ai personaggi dei Simpson.
Non sono un grande fan dei Simpson, devo confessarti questa cosa. Lo so.
Ok, che le ultime stagioni fanno schifo, però.
No, ma in realtà non mi è mai Il mio unico problema ma non, poi quando sono diventato più grande non mi è mai scattato. Cioè, potremmo farle su Star Wars volendo, se tu sei.
Sì, si può fare, anche di Avengers volendo.
Perché non abbiamo mai fatto qualcosa a tema Avengers? Forse perché è troppo mainstream.
Può essere.
Game of Thrones in effetti.
Invece, cioè, è una roba di nicchia.
No, sì, infatti, proprio. Di nicchia. Potremmo farla sulla serie TV di su Trotsky.
Chi?
Trotsky, quello russo.
No, io conosco Troicki, il tennista. No. No, non seguo.
Ha fatto così. No,
non seguo.
Va bene. Basta, abbiamo parlato della Fiorentina.
No, l'unico problema delle pagelle a tema Simpson, non è che ci ripetevo, è che ci sono troppi candidati al ruolo di Ralph Winchester. Cioè, dobbiamo sceglierne uno solo.
No, allora parliamo di cosa succede. Beh, non è finito.
Tu vuoi andare oltre Inter, Fiorentina e Inter?
No, ma allora l'anno prossimo facciamo una petizione, un referendum che va di moda. Tanto è passato dicembre, quindi si può tornare a parlare di referendum costituzionali.
Però
senza
eravamo a Firenze, quindi non lo so.
Urca, è vero. Ma secondo me è proprio un buco nero in cui implode la civiltà. Cioè, da quel 4 dicembre 2016 proprio implode la civiltà a Firenze. Non ci voglio più tornare in quello stadio. Ho sinceramente... Cioè, a Reggio Emilia e a Firenze... sono proprio quei due stadi in cui io sto male ad andare a giocare.
Beh, ma a Reggio Emilia ci siamo solo noi.
Chi?
E beh, noi tifosi interisti siamo a Reggio Emilia. Cioè, non so se ti ricordi una delle prime volte di Sassuolo Inter, si sentivano i cori contro i napoletani e qualcuno tentò anche di imputarli ai tifosi del Sassuolo.
Sì,
ma non c'era.
Lasciamo perdere la discriminazione territoriale, concentriamoci solo sul campo, dove mi ricordo solo di grandi mazzate prese da questa squadra, oltre al
7-0 del mitico Walter, che è sempre nei nostri cuori e sta subendo delle ingiustizie arbitrali col suo Torino. Ma noi, Walter, ti siamo vicini.
Non lo so, io so solo che ho subito contro al Fantacalcio una doppietta di Cristian Ansaldi. No, allora, parliamo della mia giornata al Fantacalcio.
Non
io,
lo vuole sapere
nessuno.
Io
nelle prime 5 partite ho preso gol di Torregrossa al primo gol in stagione, doppietta di Ansaldi, e poi mi ha segnato un altro a casa, Bonucci.
Allora,
e sciacquatevi la bocca.
Innanzitutto, appunto, sciacquati la bocca quando parli di Bonucci. Punto
secondo.
Ditemi
se è normale.
Punto secondo.
Torregrossa e doppietta di Ansaldi nella stessa giornata.
Ma scusami, ma Torregrossa è uno che ha quelle origini lì, mezzo sudamericano, tre quarti di... cioè, è un giocatore magnifico.
E io avevo Balotelli.
Ma Torregrossa è un giocatore magnifico,
ma
solo
non,
per il suo
lineaggio. Non ho dubbi. È proprio la combo, gol di Torregrossa e doppietta di Ansaldi.
Ecco, che il fatto che Ansaldi si sia riscoperto un giocatore di calcio, questa cosa
cioè, doppietta di... Vabbè, comunque, infatti quella è finita tipo 4-0. Non è neanche guardato il risultato finale, sono andato oltre, perché... questo weekend calcistico, questo weekend di sport per me è stato troppo. Però una cosa buona l'ho fatta e ho visto Genoa-Sampdoria. Ho visto questo incontro di wrestling.
Il ciccio l'hai levato?
Cos'è il ciccio? Io conosco ciccio. Il ciaccio.
No, il ciaccio è un altro.
Il ciaccio è Rodriguez, e salutiamo con grande amore. Lui è riuscito a battere il Barcellona, tra l'altro. Io c'ero.
Lui sì, dovevamo farci prestare. Il cilicio è quello che si mette...
Il cilicio, ho capito il ciccio.
Sì.
Infatti dicevo, chi è il ciccio? Vabbè che ormai ci chiamiamo ciccio, è già questa cosa. Non l'ho capita ed è meglio che non approfondisco. Però il ciccio lasciamo perdere. È stata una partita veramente brutta. Il primo tiro è stato quello di... è stato, credo, una punizione della Sampdoria.
Bah, dai, io direi che...
Però a me piace vedere giocare il Genoa. Cioè, è proprio una bella squadra. Non fosse che non riescono a tirare in porta. Mi manca l'ultimo passaggio. Ma parliamo della qualità media del Genoa.
Che cosa?
Cioè, Thiago Motta sta giocando con 11 presi per strada. Ma e comunque li fa giocare palla a terra. Cosa c'è?
Fermi tutti. La qualità... Che parole hai messo con Genoa qualità?
Vabbè, allora, cioè... A me ha fatto ridere a proposito di qualità.
Cioè, ma se li metti in un ottagono... Allora, partiamo dal presupposto che Genoa-Samp doveva giocarsi a Las Vegas in un ottagono della T-Mobile Arena e poi doveva esserci Bruce Buffer a annunciare nell'angolo rosso e nell'angolo blu, perché un incontro di UFC è stato, non è che partita ora, oddio, avvocato.
4 tipi esaltati, 7 cartellini gialli nei primi 20 minuti, ma è giusto così, i derby di Genoa li mettono il sabato sera apposta al posto dell'MMA su DAZN, gente, è proprio fatto così.
Tra l'altro questo weekend su DAZN c'era un evento UFC, fra l'altro finito in maniera molto carina, vabbè. Però, quindi tu ti sei voluto far del male guardando il Genoa per fare la preview di Inter Genoa.
No, ma a me va
o
tutto
meglio
sacro...
di Inter Bels
Genoa. Inter Bels che ha portato storicamente bene. Inter Bels, tra l'altro, sconfitta col Sassuolo, sconfitta con l'Udinese l'anno scorso, non me lo ricordo mai meglio. E quest'anno, bella.
Però
Inter Genoa, partita, scusami, passata alla storia per il palo a porta vuota di Marco Livaia. 1 contro 0 a 5 centimetri dalla porta, ha preso il palo.
Penso
così
di aver rimosso io certi momenti della storia.
Io ero al liceo e me lo ricordo come fosse ieri, perché la stavo guardando abusivamente mentre traduceva, mentre traducevano Cicerone. Traducevano.
Eri in classe?
Sì, ero in classe. Ah. Perché era l'ultimo weekend. Comunque a me ha fatto ridere Ranieri che nel post partita dice: no, comunque il Genoa è una squadra che forte, loro vogliono giocare a pallone, questi stupidi che vogliono giocare la palla, noi due linee compatte e prima o poi qualcosa succede.
Ma proprio... siccome è cambiato il mondo e adesso si gioca col 2-7-2, che in realtà è il 4-3-3 e chi se ne frega, però è bello andare avanti su sta roba del 2-7-2. Il problema del Genoa è che comunque se noi siamo praticamente contati come 10 a calcetto, loro forse ci mettono ci danno una mano e forse arriviamo a fare un calciotto. Tutte
però
e due
torna a Gudelo.
Sì, ma ho capito, ma facciamo un calciotto in tutte e due le squadre. Cioè, anche loro hanno mezzo mondo fuori, hanno Kwame che si è disintegrato il mondo.
Poverino.
E, a centrocampo hanno un altro paio di assenze. Quasi
a centrocampo non hanno nessuno. Cioè io metà della gente...
Ma non hanno nessuno, parliamo, hanno una rosa di 54 giocatori.
Salutiamo sempre Preziosi che...
Gli acquisti morigerati. Sembra una donna americana al Black Friday che entra in un negozio e compra tanto per...
Ma allora, in realtà, cioè, ripeto, io metà della gente che ho visto giocare sabato sera non la conoscevo. Questo chi... Ma esiste? Cioè, sembra, sai quando crei giocatori a FIFA? Quando tipo hai la squadra, hai speso tutto per comprare i top player e poi generi dei giocatori dalla primavera che acquisti perché sei a un passo alla bancarotta e butti dentro.
Iaghiello. Appunto, Ankersen.
Il Puglia Anghiello, non sapevo facesse anche Ankersen. Il calciatore,
cioè, ha giocato Ankersen, che a un certo punto quando è stato nominato in telecronaca da Pardo ho detto: ma questo è la versione PES.
Quindi l'hai vista anche tu?
Ma certo che sì.
E non eravamo insieme.
Esattamente. È la versione PES di Andersen, quello che giocava alla Samp e che ora gioca all'Olympique Lione. Ho pensato a un momento, so che non avevano i diritti e quindi è quello il problema del Genoa, è che tu non sai mai da... Anche a Gudelo, fra l'altro, in tutto questo. Noi ormai stiamo parlando di Gudelo come un'assenza per il Genoa. Ma a Gudelo, fino all'arrivo di Thiago Motta, io non sapevo neanche della sua esistenza. Faccio ammenda proprio per questa cosa.
Allora, facciamo così. Thiago Motta è esonerato. Glieli regaliamo sti 3 punti o no?
Cosa? Cioè, perché
sì,
Thiago Motta?
Allora, non ho parlato in un italiano.
No, non hai parlato in italiano.
Cioè, allora, Thiago Motta rischia l'esonero.
Okay.
Da qui il mio Thiago Motta esonerato.
Ah, ok.
Per evitare l'esonero e quindi per continuare questa magia, perché secondo me cioè, io vedere le trame del Genoa, si giocasse, cioè, avessero giocato senza porta, per me il Genoa avrebbe vinto ai punti. Con Biraschi lanciato.
E peccato che si gioca con la porta al calcio.
Vabbè, ma anche tu questi dettagli, su così, dai, evitiamo. Tra l'altro in porta c'è Radu. Quindi a maggior ragione glieli regaliamo questi 3 punti a San Siro?
Assolutamente no.
Un punticino così? No, niente.
No.
Ok, allora adesso arriviamo al momento del quiz. Ovvero, madonna, indoviniamo.
No, aspetta, altro.
Tu guarda. No, in realtà il dubbio è uno solo.
E infatti il problema è che siccome non ci sono giocatori dobbiamo fare un unico dubbio, perché sennò è 50-50.
Allora,
50.
Allora io ti dico la formazione e poi arriviamo a Handanovic. Godin, De Vrij, Skriniar. Lazaro.
Per forza.
O D'Ambrosio. No, beh. No, beh, in realtà anche D'Ambrosio e Lazaro.
Quindi abbiamo 2 toss-up.
D'Ambrosio e Lazaro, a seconda, sia mai che devi coprirti col Genoa in casa. Vabbè, Vesino, per forza. Porca Valero, affaticato.
certo.
Ha faticato.
Però è esordito anche a Agumè, quindi...
A Agumè, perché li hai finiti. A sinistra, l'unico certo, tu guarda Biraghi. Quel che rimane di Lukaku. E sì. Esposito o...
No.
La finta di Politano.
No.
Il piede sinistro di Politano.
È stato un piacere, signori. No, no.
No, allora, in realtà comunque ci sono un paio di dubbi. Perché gioca Godin o fai giocare D'Ambrosio con Lazaro? Gioca Godin e fai giocare Lazaro? Fai giocare Borca affaticato o metti Politano e Lazaro o Politano ed Esposito dietro Lukaku per dare un po' una svolta? Che è? Vuoi che ti sparo sul piede destro o sul piede sinistro?
Io voglio morire.
Allora, dai. È il momento.
Ma non abbiamo neanche il cambio. Cioè, tu li vuoi mettere in campo sia Politano e Esposito, ma non ne hai altri cambi. Cioè, cioè vai a prendere Mati Fonseca.
Vabbè, è un po' come la Lazio che fa giocare tutti. Allo stesso tempo, tu... Allora, forza ragazzi. No, allora. Godin gioca, sì o no?
Io dico di sì.
Anch'io.
E vabbè, però, così... Aspetta, che sono sempre un uomo, non so, non ho cambiato sesso da una settimana all'altra, quindi mi sempre fa difficile fare due cose insieme. Godin, sì, per entrambi.
Così, D'Ambrosio.
Per me no.
Per me sì.
No, signore. Io lo so già che perdo anche questa settimana. E lo so volentieri, non è che...
No, perché sono tre partite che vinco io e tre partite che finisci in tragedia.
Ok,
quindi
io dico Lazaro sì a questo punto.
Io dico Lazaro no.
Ok, e... Scegliamone...
Vabbè, Esposito o Politano? Dai, secondo me esordisce Politano... scusami, esordisce...
La prima risposta tagli la lingua. È quella che conta. Io ho sentito... Moviola, io ho sentito Politano, Io... Quindi all'Oprato
sì? Va bene, allora mettiamo Politano sì. Matteo, facciamogli vedere. Segnerà di sinistro, saltando un primavera a caso del Genoa, schierato terzino.
Allora... Qua è stato scelto Politano nel...
Oh, se non vinci questa... Cioè, io proprio te l'ho servito su un piatto d'argento, ho messo sì D'Ambrosio, no Lazaro, ho messo Politano.
Ma io tanto so che Antonio mi odia. Non so perché. Probabilmente perché lo prendevo in
Forse
giro.
Perché fai parte dell'ordine dei giornalisti.
Attenzione. Faccio parte dell'ordine dei giornalisti, ma non sono Tommaso Paradiso. quindi... Già questo è un... Credo sia una vittoria.
No, credo sia una delle battute più brutte e tristi della storia. Con ma tutto il fatto che ti voglio bene, ma siamo per me sotto
una
Natale.
Per me è una vittoria non essere come lui. Cioè, nel senso, cioè, guardalo. Sempre depresso, sempre con questa barba. A parte che c'ho anch'io la barba lunga sto giro.
Lunga, parliamone.
In effetti.
Dai, va bene, lunga. Allora, abbiamo fatto...
Schifo. E sì. Quello è assodato.
Sì, questa abbiamo dato tutto quello che... Con tutto quello che c'era rimasto.
In teoria no. Perché... Dobbiamo delle scuse. Ora io mi prendo 2 minuti.
No, ma basta con questa cosa che tu no. Ti prendi 2 minuti. Non dirlo prima.
Hai fatto l'Amleto praticamente prima.
Sì, ma io non lo annuncio. Il mio è un flusso di coscienza spontaneo. Tra l'altro stamattina avevo detto in una conversazione: no, ma io non ci rimango più male per l'Inter che perde. Comunque.
No, assolutamente.
Quindi non
no.
Anticiparlo. Vai dritto, che sennò ti fermo.
Vi chiedo scusa. Io, a nome anche di Loprato, vi chiediamo scusa. Perché quello che è successo nelle ultime ore, lo sentiamo anche un po' nostro, l'ho provato a non ridere perché è un momento serio, è uscita fuori la campagna antirazzismo della Serie A e...
È colpa nostra.
È colpa nostra.
Perché l'abbiamo ricordata.
Porca puttana, abbiamo fatto un bordello.
Poteva passare sotto silenzio e avremmo visto tutti meglio.
Allora, io chiedo scusa a tutti i tifosi italiani, a tutte le persone che si sentono offese da quella porcheria lì. E veramente non sappiamo da che parte iniziare. E io vorrei iniziare dalla lettura dell'opera per chi non l'avesse ancora vista. Intanto vi invidio.
Tipo storia dell'arte.
Intanto vi invidio se non l'avete ancora vista. Secondo storia dell'arte mi dilettavo ai tempi di quando ero un liceale. Andiamo con l'opera. Sono 3 scimmiette. E fin qui.
Ma in realtà sai che mi sa che sono una per ogni squadra.
Ah sì? Io pensavo una per ogni pallone in realtà.
Ma io avevo letto una per ogni squadra, non ho capito. Beh, se sono solo...
Beh, comunque, sono delle scimmie. E fin qui, borderline, tipo Black Friday, posso
fare... No!
No, beh, oh, signore. Anche Salvo ha detto che non era razzismo quello. Perché lo devi dire? Cioè, tu devi sostenere fosse razzismo.
Beh, in effetti lo dice illuminare della fisica contemporanea.
Ok, e fin qui siamo a posto. e hanno un pallone stilizzato al posto di front di arcata sopraccigliare zigomi che si congiunge a livello del mento. Ora, una prima lettura dell'opera fa presupporre che anche le scimmie...
Un chiaro riferimento sessuale.
No, che anche le scimmie sanno giocare a calcio, cioè è la prima cosa che mi viene in mente.
Allora, io credo...
E quindi non capisco come una scimmia che sa giocare a calcio, o che sì, una scimmia che ha a che fare col calcio, possa combattere il razzismo. Ma questo è un problema mio.
Allora, io credo che, e qua chiudiamo con una nota di serietà, perché io non riesco nemmeno a scherzare su questa cosa. Apprezzo il tuo...
No, ma non sto
voler...
scherzando. Io sto
non voler notificare e pigiare ulteriormente, visto che tutti... Cioè, è un po' come la comicità involontaria. Cioè, è talmente palese
che sono
l'incapacità imbecilli di relazionarsi e di percepire il mondo che gira attorno a te, cioè come Banca Mediolanum, costruito intorno a te.
Ennio, vogliamo le royalties.
Che in realtà saremmo noi a dover pagare, visto che abbiamo citato. L'incapacità di rendersi conto nel 2020 di come viene veicolato un messaggio... E che non esiste più una società verticale che con l'imbuto mangia e senza capacità di intendere e volere.
No, allora...
Cioè, è proprio il manifesto di tutto quello che non funziona. Tra l'altro, poi avevo letto l'intervista di Siervo, che era l'ex AD della Serie A,
di De Siervo, sì.
Che aveva detto che quando gli era stato commissionato questo incarico non sapeva manco dove fosse la Lega, cioè l'ufficio della Lega, che non so dove l'ho sentito, dove l'ho letto. Spero sia una fake news e mi prendo questo carico. Ma cioè è proprio l'incapacità di essere ma neanche contemporanei.
No, allora, non è un'incapacità. E adesso ritorno veramente a fare il serio in questo momento. Non è incapacità, è la non volontà, che è ben diverso.
No, come è incapacità?
Perché un incapace fa una cosa minimal. L'incapace fa una cosa minimal, tipo kick out racism. Cioè, sui giochi di Football Manager da credo 20 anni, EA Sports, logo banalissimo, pallone, fumetto giallo, kick out racism.
Pallone nero, Black Friday.
Vabbè, ok, quello che è. Ma quello è, quello è incapacità. Cioè, nel senso, tu prendi, fai una roba minimal, non smuove nessuno. Perché non smuove nessuno, perché due parole che messe in incrocio che nessuno guarda. Ma quello è una tua non capacità di veicolare il messaggio. Questa è non volontà. Perché? Se si tratta di stop alla pirateria, hanno fatto sta mega pubblicità di un mondo apocalittico dove c'è una sola persona in un rudere che probabilmente era il San Paolo e sempre più hate addosso, cioè ormai è completamente andata fuori dai gangheri.
Aspetta, ma scusami, ma quella persona nel rudere era lui? Era Salvo.
Sì, esattamente.
Era Salvo.
C'era Salvo 24.
Abbiamo chiuso il cerchio.
All'interno del San Paolo... La pirateria uccide il calcio. Quello è voler veicolare.
Ha scritto le lettere a San Paolo e Corinzi.
Sì, ormai è andata completamente in vacca. Ma è lì. Lì si vuole veicolare. Si è stati capaci di veicolare il messaggio. Perché più incisivo di quello non c'è niente. Cioè, tutto morto. Una sola persona all'interno di uno stadio. Stop piracy. Lì clamoroso. Ci sono arrivati addirittura prima dell'inizio del campionato. Qua hanno, si sono inventati ste scimmie per combattere il razzismo. Ora, ditemi, non è incapacità, è proprio non volontà di affrontare il problema. Ma d'altronde stiamo parlando di una istituzione, chiamiamola come volete, che si è fatta sfuggire da un'intercettazione, che per risolvere il problema basta mutare i microfoni direzionali a bordo campo.
Ma tu ci pensi, avessero spento le telecamere o le fotocamere, tu le hai viste? Queste cose no, basta, non esiste, perché spegniamo tutto.
Non avrei neanche visto quello che è stato il resto della giornata di Serie A, volendo, che non sarebbe stato un problema, fra l'altro, visto che la Juve ha passeggiato con l'Udinese. Torniamo a parlare un po' di calcio, mi sono stufato.
Sì, no, non so perché poi noi ci andiamo, perché noi ci teniamo troppo. È un po', se siamo esausti. Voi non vedete la faccia di Scudieri, ma è una persona esausta.
No, perché veramente...
Vabbè, basta, dai, basta, parliamo di calcio. Che io in realtà ho ascoltato, stavo tornando dalla montagna, e ho vissuto una domenica pomeriggio alla radio. È stato incredibile, un ritorno alle origini.
Io invece ho fatto una settimana avanti e dietro da lavoro, dopo aver ascoltato la nostra puntata, a finire la puntata di Vox to Vox, invece, perché... tipo è durata 98 minuti questa settimana.
Tra l'altro avevi fatto una puntata che non abbiamo orologiato, scusami, una formazione che non abbiamo orologiato, e questa qui potrebbe essere carina, no? La vuoi scrivere?
La dobbiamo per
la dobbiamo
forza
scrivere. Allora va bene, allora
stasera col nostro ghostwriter ne parleremo.
Mamma mia, stasera c'è, tra l'altro c'è un grande evento.
No, stasera signori, basta.
Cioè, quindi ieri sera per voi che ci ascoltate.
Sì, ormai è andata completamente non abbiamo fatto neanche un riferimento temporale, ce l'avevamo cavati bene.
Ce
l'eravamo cavata bene questa sera, purtroppo siamo andati completamente out di tutto. E da quale squadra vogliamo partire per commentare la... Vogliamo partire sempre dal Napoli?
Ma il Napoli ha visto
dal
che
fatto che Gattuso 4-3-3 è tornato al 4-4-2 e a fine partita si è detto dobbiamo trovare un po' di equilibrio.
Mi ricorda qualcosa, no, dove l'ho già vista questa scena.
Pensa un po', Rino, pensa un po'.
No, il Napoli onestamente credo sia indecifrabile. Torniamo al discorso che facevamo la settimana scorsa. Lì secondo me è davvero tutto sui giocatori, perché i giocatori hanno dimostrato cosa riescono a fare quando giocano connessi e hanno dimostrato la mancanza di motivazione dove li porta. Premesso che il Napoli secondo me era dove io pensavo si sarebbero ritrovati l'anno scorso, ovvero in una fase di rebuilding completo. L'anno scorso li avevo messi quarti, quinti, dietro anche la Roma, insomma, forse addirittura dietro il Milan e la Lazio. Cioè proprio una squadra che secondo me doveva cambiare. L'anno scorso Ancelotti ha portato un po' di novità, eccetera, eccetera. Cioè un po' di novità in realtà, ha portato un po' di esperienza, quest'anno è completamente naufragata. Salutiamo sempre la gestione mirabolante di De Laurentiis. È evidente che serva un cambio di... A partita ho visto qualcosina, però continuano a camminare, prendono gol al 93esimo su calcio, cioè da fermi, su contropiedi, in casa. Cioè questo è il Milan pareggiando col Sassuolo, li ha raggiunti in classifica. Credo che...
Ma il Parma credo li abbia anche superati.
Sì, ma il Napoli è nono in questo momento. Il Napoli è nono in questo momento dietro al Milan, e soprattutto la cosa impressionante è che non dà segnali di ripresa alcuna, perché poi il discorso da fare è questo. Adesso c'è Juventus, Inter, Lazio, Roma e Cagliari, ma rimaniamo sulla Roma, che sono a 11 punti dal Napoli. Il Cagliari, se vince, può arrivare anch'essa a 32, se vince stasera contro la Lazio. Però comunque veramente stiamo parlando di un abisso da colmare rispetto a quella che era la condizione
basta iniziale. Parlare di abisso, basta.
Anche tu, è vero, basta. Vedi, ormai è proprio l'imprinting mio che mi distrugge, no? Non so più cosa fare. Bah. Comunque, tutto già per dire che il Napoli ha 21 punti in 16 partite, come il Milan, a pari punti col Torino, e il Parma è a più 3 punti.
Mamma mia.
Questo credo che veramente riassuma la stagione. L'Atalanta ha perso
col Bologna, male. Ma tanto comunque Gasperini, se perde 50 euro per strada, ne trova 500 due passi dopo, perché ha un culo clamoroso, diciamolo chiaramente. Cioè, dopo non solo il girone da quarta fascia, in cui era praticamente la seconda squadra più forte in assoluto all'interno di quel girone, e poi infatti è passata come seconda. Agli ottavi ha beccato pure probabilmente la prima più scarsa del lotto.
Il Valencia,
fatti due domande. Cioè, è per quello
Quindi Gasperini come Moggi
No, io dico che Gasperini culone, per usare un'espressione di quelle.
Sarebbe amputato un dito.
Sì, tra l'altro. Tempo. Per usare una di quelle frasi che amiamo del calcio storico e delle zone locali. Lo Prato sta morendo. Io vorrei tanto fare un video. Ogni tanto si è ucciso. E niente, con questo diciamo che ci rosica, però non essere al posto di Gasperini.
Ma no, ci rosica. L'ho detto a settembre, lo ribadire.
Signori, è stato bello.
Bene, buon Natale, Scudieri, buon Natale. Facciamo, noi ci risentiamo il 28, 29, sì, 30, con l'anno nuovo possibilmente.
Faremo una puntata prima
Capodanno.
Faremo una puntata prima di Capodanno per riassumere tutte le baccate che abbiamo detto all'interno di quest'anno e niente, noi auguriamo
così.
Buon Natale a tutti.
Buon Natale, sì, sì. Beh, sì, non è come gli auguri che porta sfiga.
No, no, puoi dirmi buon Natale, io ricambio come la tradizione vuole anche a te e famiglia.
Va bene. Io sabato non guarderò in diretta Inter Genoa perché sono a vedere Star Wars, quindi mi spiace, ma
io la vedrò invece, okay, mi farò del male
la
io.
Volentieri. Grazie a tutti per averci ascoltato, ci sentiamo tra una decina di giorni. Sopravvivete, mi raccomando, non perdete le speranze, non giochiamo a Firenze fino all'anno prossimo. Alla prossima.
Ciao.